mal di testa, ascolta Radiazione.
That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night.
Non avere mal di testa, ascolta Radiazione.
Improvisation, not as good as advertised. Ain't what you imagine, and I wouldn't be surprised. Have you heard my Russian? Never seen me at a game. People come and go, but our strengths will stay the same. Put me in cold water, I do a little less than fine. Tell you, baby, you've got to see me when I shine.
Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. New life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun. You know what I mean. Sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. And of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Forte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città. Chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi. Forte il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà, come chi combatte sui monti, con le scarpe rotte quando fischia il vento, come Oreste, Cesar Sandino, José Martí e Camillo Torres, come chi combatte col cuore la causa dei poveri contro l'oppressore, come Steven Bindo Cimin, la comandante Clelia, Samora Marcel, come il Che Farabundo Martí, figli della stessa rabbia.
eccoci, andiamo in diretta. Qui dobbiamo cambiare da casuale a manuale, ma ci siamo pronti. 15:14, siamo leggermente in ritardo rispetto all'orario che avevamo programmato, ma in anticipo rispetto al nostro orario abituale, che sarebbe dalle 16, ma oggi anticipiamo perché la pioggia, il tempo e ci va così. E quindi cominciamo la rabbia del sabato sera, oggi che è il 17 marzo.
Esatto, sabato 17 marzo, quindi diverse anche le manifestazioni in questa giornata rispetto a Firenze piuttosto che Torino, insomma diverse occasioni di lotta anche quest'oggi, quindi cercheremo un po' di fare una panoramica e possibilmente anche di metterci in collegamento direttamente dalle piazze, un po' come è stato fatto anche sabato scorso. Infatti sono diverse anche le mobilitazioni sempre antifasciste che continuano per fortuna a caratterizzare i nostri quartieri e le nostre città, quindi insomma vedremo di tenervi aggiornati anche questo pomeriggio, che magari state passando a lavoro o a studiare, ma con la tensione insomma di sapere anche cosa si muove in giro.
Magari qualcuno si riposa anche sabato pomeriggio, cioè non è che per forza no, è una parola che a chi non... lavora, a chi studia, cioè anche chi magari il sabato ha lavorato tutta la settimana e sabato sta tranquillamente comodo sul beato divano, lui stappa la birra, ascolta la rabbia.
Può essere, beato lui allora.
Dovrebbe essere la prossima maglietta da fare, stappa la birra, ascolta la rabbia.
Ok.
E allora prima
beh,
di iniziare...
i contatti ovviamente della radio, quindi il 380 47 16 299 per poterci scrivere un sms o anche un messaggio Telegram, che come vedete arriva direttamente sul nostro sito, o ancora la nostra pagina Facebook o quella Twitter che abbiamo appena aperto, o in alternativa la mail contaminati@radiazione.info. Tra l'altro, a tal proposito, è arrivato anche un messaggio proprio sulla pagina Facebook della radio, che dopo andrò un po' a leggere proprio per pubblicizzare la presentazione di un libro in Friuli. Quindi insomma uno stacco musicale, ripeschiamo il messaggio e giustamente riceviamo e diffondiamo.
E allora, come di consueto, controsigla, Barricate 0000, tra l'altro questa sera anche in concerto, ma ve lo diremo più tardi, ascoltate la rabbia.
Le nostre mani si stringono
Bovary, eccoci adesso che sono le 15 e 19 minuti qui in diretta su radiazione.info con la rabbia del sabato sera e come dicevamo poco prima dello stacco musicale sono diversi canali tramite i quali mettersi in collegamento con la redazione, tra cui ovviamente la pagina Facebook di Radiazione. Tra l'altro proprio alla pagina ci arriva il messaggio che ovviamente andiamo a leggere, ovvero un'iniziativa che sarà il 24 di marzo, quindi sabato prossimo, e quindi vedremo anche se sarà possibile magari fare direttamente un'intervista assieme al collettivo antipsichiatrico che propone questo libro, ovvero Electroshock, la storia delle terapie elettroconvulsive e i racconti di chi le ha vissute. Appunto sabato 24 marzo in provincia di Udine a Tai Gai, Caffè Esperanto, il Caffè Esperanto è il giorno successivo, cioè il 25, quindi un unico evento rispetto a questo collettivo antipsichiatrico. Antonin Artaud, non so se si pronuncia così, è scritto Artaud, ma io sono super ignorante in merito.
Artaud,
ecco. Che ce l'avrei anche, ma evidentemente non l'ho sfruttata. Ad ogni modo, in realtà, un collettivo che ho sentito, o meglio, ho letto dei materiali diverse volte, particolarmente interessanti, ogni qualvolta mi è capitato, insomma, di cercare di documentarmi, ad esempio, sul TSO, quindi sul trattamento sanitario obbligatorio, e su tutto ciò che poi ne consegue. E per l'appunto, questo collettivo antipsichiatrico presenta il libro Electroshock, edito da Sensibili alle Foglie. Per l'appunto sabato 24 marzo alle 17:30 allo spazio sociale autogestito Tai Gai, via di Toppo Wassermann, località Galli, ex Baby Bar, San Giorgio di Nogaro, Udine. Quindi queste sono un po' le coordinate ed è un'iniziativa promossa dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione. Invece il giorno successivo, che è domenica 25 marzo, sempre diciamo in zona Friuli, però siamo a Gorizia, alle ore 15 al Circolo Libertario Caffè Esperanto, via Terenziana 22, Monfalcone. Poi abbiamo anche il sito artopisa.noblogs.org, esatto, Pisa mi ricordavo, e poi la pagina Facebook che è Antipsichiatria Pisa. Quindi ulteriormente anche la mail antipsichiatriapisa@inventati.org e come dire, anche per ulteriori informazioni, insomma, consiglio di vedere direttamente l'evento Facebook. Ora di nuovo un piccolo stacco musicale, visto che suonano il campanello insistentemente, e come dicevo cercheremo poi anche di vedere direttamente sabato prossimo se assieme proprio ai curatori di questa iniziativa riusciremo, insomma, anche a fare un'intervista un po' per approfondire la vicenda.
quando se ne calla padrona, roba da fanno guerre, sane liscia, ne vada, soffre, le mamme si disperano, oro fa unice, qua, guarda, qua, qua, si da nove, nove, forse non c'è sta niente qua, credi a noi, non è mancanza d'altruismo, a colpa, e do capitalismo, la colpa è di padrona, la colpa è l'arrivismo, la colpa è fondo fondo monetario internazionale, la colpa è da banca mondiale, la colpa è da banca mondiale, del cerchiamo il lobo, cerchiamo il lobo, cerchiamo il lobo, cerchiamo il lobo, children, I'm in love, the children, I'm in love, oh, oh. Senza mai una lagna the children of my love, the children of my love, the children of my children of my children of my love, the 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 children of my love.
E torniamo in diretta 15:27, sempre qui sull'ascolto del Rabbia del sabato sera su radiazione.info. Come detto prima, i numeri sui quali potete contattarci, oltre agli account Facebook e Twitter di radiazione.info, potete andare sul nostro sito dove c'è una chat in cui potete scriverci in diretta, ma ancor più, mezzo molto più nuovo, tecnologico e divertente, se vi memorizzate il numero 380 47 16 299, potete inserirlo nel vostro Telegram e quindi inviarci messaggi vocali che poi noi possiamo mandare in diretta immediatamente appena ci arrivano, perché li passiamo direttamente con un mezzo sofisticatissimo qui al computer e quindi possiamo metterli immediatamente in diretta per rendere più partecipe con voi ascoltatori anche le nostre trasmissioni. E allora, come ogni buon sabato che si rispetti, qui alla Rabbia del Sabato Sera, come non cominciare con una veloce carrellata anche di quello che ci dicono i nostri quotidiani o agenzie di stampa. Partiamo appunto con l'Ansia, perché grande risalto alla notizia che oggi il nostro caro Papa Francisco è a Pietralcina a benedire i fedeli nei luoghi di Padre Pio, esempio di amore per i deboli, ci dice l'Ansia. E chiaramente non è la prima notizia, mi stupisce questa, ma non è la prima notizia, perché invece si apre in primo piano la guerra fredda che ritorna, il caso della spia russa. Mosca espelle 23 diplomatici britannici. La mia voce però è bassissima, non riesco a capire perché. Proviamo ad alzare questo e vedere se funziona meglio. Sì, abbastanza. Rialziamola ancora, sì, si va un po' meglio. Quindi, appunto, dicevamo del caso dei diplomatici britannici espulsi, 23 diplomatici russi dalla Gran Bretagna e subito altri 23 in tutta risposta espulsi invece dalla Russia, per rispondere direttamente a questa attacco dei britannici dopo appunto l'omicidio o la morte, perché ancora non si sa chi l'abbia ucciso, della spia russa con il gas nervino. Questi titoli più importanti dell'ansia, che poi passa alla politica interna, chiaramente, quindi il dramma del PD che non sa più ormai da che parte andare, se fare il governo con il 5 Stelle, se farlo con la Lega e Forza Italia, se stare all'opposizione, se definitivamente autoflagellarsi e quindi sparire dalla scena. Ancora non hanno deciso quale sia l'opzione migliore. Qualche appuntamento interessante?
Assolutamente sì, perché infatti ho proprio qui sotto mano il volantino cartaceo per quanto riguarda il Padovano, ovvero questa assemblea dibattito dall'antifascismo di ieri all'antifascismo di oggi, in memoria di Dax, Pedro, Fausto e Iaio. E giustamente si ricorda il clima che ogni giorno si respira nel nostro paese, quindi la necessità di conseguenza di ritrovarsi e di discutere della violenza razzista e fascista che a più livelli vediamo aumentare nelle nostre strade, della volontà anche delle istituzioni, incluse quelle che si dichiarano, come dire, sulla carta antifasciste, di fomentare e cavalcare questa spirale d'odio. E qui sul volantino è scritto: vogliamo riappropriarci della memoria di chi il fascismo e il capitalismo li ha combattuti anche a costo della vita e riaffermare, così come loro hanno fatto, che è necessario affrontarli. Antifascismo e anticapitalismo. Quindi questa iniziativa che inizierà proprio oggi, sabato 17 marzo, alla Marzola Occupata, a partire dalle 17, quindi nonostante appunto il tempo particolarmente uggioso, ci sarà questa assemblea.
C'è
questa...
il sole fuori, cosa stai dicendo?
Proprio,
uggioso.
Proprio
non dare notizie false sul meteo.
Tempo. Ad ogni modo, appunto, fortunatamente c'è lo spazio anche al coperto, quindi assemblea dibattito antifascista dalle 17, poi la sera ci sarà la grigliata e ancora poi, continuando, si andrà a il concerto. Ovviamente è un'iniziativa che, come dicevamo, ricorda Pedro, poi Dax, Fausto e Iaio, appunto, alcuni, solo alcuni purtroppo, tra i tanti compagni assassinati, nello specifico nel mese di marzo. E questa sera poi alle 22, dicevo, ci sarà il concerto antifascista assieme a Zeman da Bologna, poi Cosa Nostra da Bologna, White Dog Suicide, Street Punk Svizzero, Zero Mila, punk padovano,
da
e
qua.
Tutto brucia, vecchie giovani conoscenze padovane anche queste, e poi DJ set Fenicottero Selector, insomma non poteva mancare. Tra l'altro un'iniziativa, come dire, antifascista proprio a partire dal dibattito, che sicuramente anche qui a Padova è piuttosto urgente, considerando anche il fatto che proprio giovedì 22 l'ESU in persona, cioè l'ente al diritto allo studio, promuoverà un'iniziativa fascista all'interno di una delle proprie sedi al Portello. Quindi dopo vedremo anche meglio di cosa si tratta e del perché è necessario ovviamente andare in quartiere Portello giovedì 22 a partire dalle 17.
Tra l'altro, a proposito di iniziative antifasciste e di diverse invece aggressioni e morti che ci sono stati proprio nel mese di marzo, leggevo questa mattina sul grande sito di Repubblica.it di un raid di neofascisti o a Massa Carrara, dove hanno disegnato due svastiche fuori dalla sede dell'AMPI. Proprio, trattando di rivendicazione in particolare, adesso se riesco a ritrovare l'articolo ve lo leggo anche, altrimenti ve lo leggerò più tardi. Comunque sì, la notizia era che avevano trovato questa mattina, andando ad aprire la sede, queste due belle svastiche davanti alla sede dell'AMPI di Massa Carrara.
Sì, che poi in barba anche alla storia e al portato politico che ha questa cittadina, purtroppo Massa Carrara è anche venuta agli onori della cronaca per un docente fascista che si è fatto immortalare sulla cima del Monte Sagro con una bandiera dell'RSI, e diciamo che la foto di per sé parla molto, e di certo non c'è stato chissà quale scalpore all'interno, insomma, delle alte dirigenze scolastiche, insomma, per rimuovere questo losco individuo. Evidentemente, insomma, sono altri gli insegnanti contro cui scagliarsi. E a proposito di studio, dicevamo prima, rispetto proprio a questo giovedì 22 marzo che accennavo, anche proprio per fare i nomi giustamente di chi c'è a questa iniziativa dell'ESU di Padova, Enti al diritto allo studio, ebbene, giovedì 22 marzo assieme alla casa editrice Ferro Gallico, quindi di chiaro orientamento fascista, avviene insomma questa iniziativa revisionista nell'aula magna della residenza universitaria Ederle. Nello specifico, appunto, si presenterà, abbiamo qui la locandina sotto mano, questo fumetto intitolato Foiba Rossa sulla storia di Norma Cossetto, studentessa fascista che nel 1943 venne infoibata, e come dire, giustamente anche sulla pagina stessa dell'evento di questa sera alla Marzola Occupata si comunica un certo sgomento e soprattutto una certa incazzatura. Leggiamo infatti che rispetto agli esponenti di spicco istituzionali ci saranno la Donna Zan, che insomma è particolarmente nota anche per i suoi ciondoli e per la vicinanza a Casa Pound. Poi ci sarà il direttore dell'ESU Ferrarese, spalla a spalla con l'autore, il cantautore nazi rock Federico Goglio, già imputato appunto per apologia di fascismo, e poi un giornalista inviato di guerra che, da una breve visione, come dire, della sua pagina Facebook, fa dell'anticomunismo la sua missione di vita.
E ci piacciono così, belli, tosti, super,
esatto,
convinti.
Tra l'altro sono andata a vedere l'iniziativa, come dire, il link ufficiale, e dice anche che bisogna iscriversi per partecipare, attenzione, perché così si fa subito un monitoraggio di chi
subito
va e chi non va. Bisogna proprio iscriversi con nome, cognome, indirizzo mail e quant'altro,
sì. Codice fiscale,
perché
partita
i posti
IVA
della sala, sai, sono limitati.
Beh,
e quindi insomma la paura di contestazioni giustamente c'è, e difatti ci saranno.
No, d'altra parte si aspettano delle adesioni talmente alte che, per evitare disordini all'ingresso di Jane La Calca che possa creare danni o problemi all'ordine pubblico, preferiscono appunto agire col numero chiuso.
Comunque tutti questi personaggi effettivamente si conoscono, purtroppo, ma la cosa come dire spontanea è il dubbio che nasce, cioè il perché l'ESU, Ente per il diritto allo studio, cioè debba fare un'iniziativa di questo tipo, un'iniziativa politica revisionista all'interno di uno spazio, e promuovendola in prima persona, quando invece sappiamo anche che non si può nemmeno chiedere di fatto uno spazio all'interno dell'ESU, perché proprio te la menano dicendo che no, non si possono fare le iniziative politiche, però evidentemente loro...
Alcune sì, iniziative alcune politiche, alcune si possono fare, altre non si possono fare.
Cioè, esatto, e quindi appunto per regolamento proprio viene vietato agli studenti di poter organizzare queste iniziative definite politiche all'interno dei propri spazi, ma in realtà promuove proprio in prima persona questo evento, che poi è un evento anche in continuità con tutte quelle amministrazioni, anche non solo comunali, ma anche poi tutti quegli atenei che hanno sempre dato spazio ai fascisti, oppure hanno invece negato delle sale, perché insomma ce lo ricordiamo anche noi qualche anno fa all'Università di Padova che a Scienze Politiche cercò di negare la sala a un'iniziativa assieme ad Andrea Martocchia proprio sulla questione delle foibe, e solo con la scusante che avevano ricevuto una telefonata da Casa Pound. Quindi
cioè, poi sulla questione delle foibe sono state diverse le iniziative vietate, anche una con la Kerneseva, mi pare,
sì,
ricordo qualche anno
sì
fa,
ma no,
però
praticamente ogni anno
sì
alla Kerneseva,
diciamo,
si cerca
non
di impedire,
gli piace proprio
che
la
si parola
di certe cose.
Esatto, e quindi insomma una narrazione ancora una volta degli italiani brava gente, insomma, con questo mito, e di fatto insomma non c'è nemmeno da stupirsi più di tanto, visto che anche l'ESU è proprio anche la rappresentazione perfetta della crisi e del disinteresse totale, così si scrive anche all'interno dell'evento, delle istituzioni del diritto allo studio, ma sicuramente vedere proprio il fondo, toccare il fondo così, quello forse non ce lo saremmo aspettati effettivamente, considerando che la nostra università è quella di Concetto Marchesi, rettore antifascista proprio dell'Università Patavina durante la Resistenza. Non oso immaginare come si starà rivoltando nella tomba, e quindi proprio per impedire o comunque disturbare questa iniziativa revisionista che ci sarà appunto giovedì prossimo, ecco, c'è questo appello a partecipare all'assemblea della Marzolo questo sabato, oggi sabato 17, a partire dalle ore 17, in maniera tale che tutti, cioè studenti, lavoratori, disoccupati e abitanti del Portello in generale, possano dire la loro e si possa ribadire ai fascisti che dalle scuole alle università fino ai quartieri non li vogliamo e verranno spazzati
via. Sì, potremmo aderire tutti quanti, iscriverci tutti quanti a questa bellissima iniziativa, in modo che gli occupiamo tutti i posti e poi non ci entra più nessuno e ci facciamo quattro chiacchiere con questi simpatici signori.
Dai, anche questa potrebbe essere un'idea interessante.
E allora gli dedichiamo questo pezzo che fu dei Tear Me Down e poi torniamo in diretta qui alla Rabbia del Sabato Sera su radiozione.info.
Contro i fascisti, sempre più violenza, 10, 100, 1000 cadenza.
Con questo consiglio da parte dei Tear Me Down a tutti coloro che avessero voglia di andare a partecipare all'iniziativa di cui poco fa abbiamo parlato, e invitiamo appunto ad andare numerosissimi, e invece riprendiamo delle notizie dal mondo qui di 15:43 alla Rabbia del Sabato Sera su radiazione.info. Tra l'altro, per rimanere in tema di fascisti vecchi e nuovi, a Milano, tra l'altro, un neoeletto con, mi pare, la Lega, ha deciso bene di passare a Forza Nuova, e quindi è il primo candidato di Forza Nuova ad entrare in un consiglio comunale, in un consiglio regionale, insomma, ad entrare nelle istituzioni in maniera
così ufficiale e non solo ufficiosa, e a qualcuno sono girate abbastanza le balle, perché anche Milano, come si parlava di massacrare prima, anche Milano è una città che vinse la medaglia d'oro per la resistenza e quindi non ha accettato di buon grado che adesso a rappresentare i cittadini ci sia invece uno appartenente a Forza Nuova. Ed è curioso poi come adesso, passate le elezioni, si stiano scambiando, io sono stato eletto con questo, però adesso passo da quell'altro, e ci stanno scambiando un po' poteri e posizioni, però funziona così, dicono che è assolutamente tutto normale, tutto legittimo, legale.
Io in ogni caso, visto che si sta... parlando appunto di senatori leghisti e quant'altro, devo dare questa chicca. Siamo infatti sulla pagina Facebook del signor Distruggere, del quale io sono assolutamente una fan. E per l'appunto siamo sempre in Lombardia, perché un esponente leghista ha ben pensato di concentrare la sua attenzione sul mondo della scuola. E direte, rispetto a cosa? I tetti che crollano, la scarsità del personale, la precarietà, chi più ne ha più ne metta, insomma.
Mettiamo
anche
le scuole a livello antisismico e
no, nulla di tutto ciò. Parte infatti la crociata contro le streghe nelle scuole di Brescia. Ora io devo, eccolo qua, l'ho trovato.
Le streghe, sono tornate le streghe.
Pubblicato appunto sull'Espresso, insomma, su Repubblica. Tra l'altro anche la foto, insomma, allarmante di questo personaggio. Dopo il gender è allarme streghe. E quindi questo Simone Pillon, fondatore del Family Day, annuncia che la sua prima interrogazione parlamentare sarà contro la stregoneria negli istituti di Brescia. La preside ribatte e sostiene che il progetto che è stato portato avanti all'interno di questa scuola era su un testo intitolato Fiabe e racconti dal mondo, e uno dice vabbè, questo è un pazzo isolato, possiamo anche riderci sopra. In realtà la scrittrice di questo libro ha dovuto trasformare il suo profilo Facebook da pubblico a privato per via della pioggia di insulti che ha subito. Quindi questo personaggio, questo Simone Pillone, insomma, sostenuto dal popolo del Family Day, che già questo non gli fa particolare onore, da questi giorni potrà rivendicare con orgoglio di avere in Parlamento appunto uno dei suoi fondatori. Lui è eletto in Senato tra le file della Lega, lo ricordiamo, e nelle scuole della mia Brescia, dopo il gender, sono arrivati a imporre la stregoneria, ovviamente all'insaputa dei genitori.
Ma allora, visto che tu mi dai questa
chicca,
io non posso che risponderti, rimanendo in tema appunto di streghe e di stregoni, con un post tratto da I Cristiani d'Italia, e questo già ti dà un po' l'idea di cosa parleremo. Sai che è morto questa settimana il buon Stephen Hawking.
Esatto.
E infatti penso che Frank sia a casa in lutto a causa della dipartita del buon Stephen. E chiaramente questo post parla dei sospetti su Stephen Hawking. Il sospetto che mi viene, dice questo illustre signore, è che questo signore malato di SLA da decenni e impossibilitato da molti anni a parlare e a fare qualunque cosa, sia solo il corpo prestato ad un personaggio di fantasia, pompato dal sistema per diffondere l'ateismo. I suoi studi e teorie sono solo speculazioni e matematica astratta partoriti da qualche ghostwriter. PS, e qua entriamo già nella chicca della cosa.
Mi sto già preoccupando.
Esatto. È morto il 14 marzo, quindi 3-14, come viene scritto nella data a livello britannico, detto anche il giorno del pi greco, che tra l'altro è il compleanno di Einstein, altro scienziato tarocco tanto caro al nuovo ordine mondiale. Cioè, pensa dove è andato a parare. E poi continua questo genio, perché ragazzi, non so voi, ma se il fisico non ti assiste, fosse anche per una leggera indisposizione, la mente ti si chiude e tu non riesci a concentrarti. Questo qui, prigioniero del suo corpo ed in continuo stress fisico, pensa a mirabolanti formule ed equazioni? È impossibile. Nei romanzi di fantasia o nei film demenziali di Hollywood, forse. Temo che una certa manipolazione abbia totalmente azzerato il senso critico, rendendo le persone credulone verso tutto quello che i media propinano.
Ci sono autori letterari che hanno messo solo la faccia ad opere di altri e ci possono essere finiti scienziati che recitano solo una parte, tanto più che il poveretto non poteva opporsi ad alcuna manipolazione, non potendo certo telefonare o collegarsi ad internet da solo.
Adesso tu ti domandi perché giustamente proliferino tutte le pagine contro il suffragio universale, perché se esistono questi personaggi non vedo perché abbiano il diritto, insomma, anche al voto, ma anche solo il diritto ad esprimersi. E difatti, tra l'altro, una cosa molto simpatica che ci tengo a sottolineare è il fatto che, a parte il fatto che Stephen Hawking, lo sappiamo, è sempre stato al fianco del popolo palestinese, ha sempre espresso solidarietà rispetto appunto alla lotta contro l'occupazione sionista e anche, come dire, le sue foto da giovane alla fine degli anni 60 lo ritraevano già in stampelle, ma in mobilitazione in una delle marce contro la guerra in Vietnam, appunto una foto d'epoca.
Sì, lui era un fervente attivista contro la guerra in Vietnam, sì. L'epoca in cui tantissimi giovani studenti statunitensi scendevano in piazza contro la... soprattutto perché poi in quegli anni, soprattutto negli anni, gli ultimi anni, andavano a pescare anche i neomaggiorenni e quindi tanti studenti che erano al primo anno magari di università venivano chiamati alle armi e obbligatoriamente dovevano andare in Vietnam, anche se non erano minimamente d'accordo con questa scelta o con la scelta di fare la guerra.
E però una cosa molto positiva è il fatto che so che ad esempio a scuola hanno, insomma, parlato anche, cioè i bambini qui in quartiere hanno parlato anche di questa importante figura e ne sono rimasti comunque molto affascinati. Difatti ieri, come sempre, come ogni venerdì, qui era in corso il doposcuola popolare e più di qualche bambino, insomma, ha tirato fuori la tematica di Stephen Hawking e per l'appunto anche delle stelle, dei suoi libri e quant'altro. Quindi, insomma, è stata anche una... quello di ieri è stato anche un pomeriggio piacevole in questo senso, ricordando, insomma, il suo motto siate curiosi, insomma, il suo invito a guardare le stelle e non i piedi e di essere curiosi.
Sì,
e
piuttosto comunque... del modello di Steve Jobs che viene propinato alla sì. grande, sicuramente Stephen Hawking ha tutto un altro... è tutto un altro tipo di persona, è stato ormai, perché poi se n'è andato questa settimana.
Sì, che comunque in barba al fatto che gli avessero, che i medici gli avessero dato 2 anni di vita, lui ne ha campati altri 53, direi, insomma, che l'ha un po' tirata in fiocco a tutti quanti. E comunque, prima di passare a un altro stacco musicale, volevo assolutamente concludere il pensiero di prima rispetto alla stregoneria, rispetto, insomma, a questa baggianata allucinante, perché appunto, nonostante il 2018, alla base dell'allarme scatenato da questo neodeputato leghista, c'è stato un incontro appunto in questa scuola di Brescia, che è una scuola primaria di Moccasina, una frazione del comune di Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia.
Abitanti 10, una casa, una banca, una
non
chiesa.
Non lo so, questo
basta.
Non sono mai stata, però c'è stato questo incontro con la scrittrice Ramona Parenza, illustratrice ed esperta di intercultura, e invece, stando a quanto riporta questa rivista di Area Cattolica, gli alunni sarebbero stati sottoposti non al progetto appunto del quale parlava anche la preside, ma sarebbero stati sottoposti a lezioni di stregoneria, invocando gli spiriti, gli amuleti, dipingersi dei simboli sulle braccia e quant'altro.
I tatuaggi!
E poi addirittura abbiamo anche Radio Maria, che per bocca, insomma, del suo direttore, padre Livio Fanzaga, dice
lui,
il prete,
ancora lui, sì, esatto, grande Livio Fanzaga,
il prete non può entrare in classe per fare le benedizioni, ma si invitano le streghe, queste praticanti dell'oscuro sono in connubio con il diavolo.
Arrogo, bisogna ripristinare le pire al centro della piazza
ed è qui
e bruciare le streghe.
Fondamentalmente ti casca la mandibola sentendo una cosa del genere. Comunque,
okay, il carnevale
va,
è finito,
va la nostra solidarietà alla scrittrice che, come dicevamo prima, purtroppo è stata bersagliata di insulti via Facebook e dice adesso ho paura, insomma. E niente, poi qua, vabbè, si susseguono 3.000 commenti sotto questo articolo dell'Espresso, ma insomma andiamo oltre e giustamente cerchiamo, insomma, di dare spazio a tutti coloro che di fronte a queste aberrazioni, insomma, si scandalizzano, cioè senz'altro ci si fa la risata sopra, però si tocca anche decisamente il fondo e probabilmente si scava anche.
Eh beh, certo, per tenersi sempre in allenamento. E allora alle streghe e ai leghisti dedichiamo questa canzone e poi torniamo in diretta sempre qui all'ascolto della Rabbia del sabato sera.
Imbraccia il fucile, prepara il cannon, difendi il Verdano dai riccioli d'or, espelli il Nebron, inforca il Terron, e servi il tuo popolo con fulgido mor.
Anche se sono del Gargano, sogno di diventare Gargano, mamma asciugati le lacrime, porto le mie nati, che fabbriche che non abbiamo. Mollami la mano, dico mollami la mano, che da quando sono nato bramo lo stato Verdano. No, non amo ciò che è sotto il mio meridiano, da piccolo diavolo inquilino del primo piano. Sul banco tracciavo linee di confine, i Rijkaard e Gullit, niente figurine. Bambini e bambini in cortile, io verde di bile, con monopoli mettendo in prigione le mie pedine. Bene, sto bene nel mio ruolo, voglio, non sono solo, siamo uno scuolo. La Verdania chiama allarmi, mi arruolo, con la mia divisa di criollo, io. Voglio una Verdania secessionista, con una bandiera secessionista, una fidanzata secessionista, con cui fare l'amore secessionista, un abbattamento secessionista, con arredamento secessionista, raccolta di rifiuti secessionista, ma che cosata se ci venga?
Noi marceremo verso Roma, ladrona, perché chi va a Roma prende la poltrona.
All'inizio quel tizio che satizza al comizio pare un alcolista alla festa di San Patrizio, parla da un orifizio, porto di pregiudizio, pubblico in prestito dal museo egizio. Ora capisco quanto aveva ragione, ora che sono soldato di stato senza meridione, ora che è finita la carta del cesso, ma fa lo stesso quando ci ho messo la costituzione. Ora che la mia ambizione è fare pulizia, prima per l'elettrica che sia la farò, il manico ce l'ho duro per giosco, però come si può per il potere della bolla nel po'. Il popolo verdano smania per la separazione dall'Italia che dilania, e se cade il muro in Germania, chi se ne frega, io lo innalzo in Verdania, dato che voglio una Verdania secessionista, con un quotidiano secessionista, un telegiornale secessionista, con un giornalista secessionista, una passerella secessionista, con una modella secessionista, sogno di qualunque secessionista, ma che cosa sta se ci venga?
Conquisteremo la Rai, notizzata, per sistemare i nostri direttori di testata.
Io voglio diventare un Verdano finanziato, sputare parlando un italiano spentato, io servitore di uno Stato dove chi non è come me viene discriminato. Voglio sbandierare commosso un tricolore senza bianco né rosso, voglio lodare il deputato esaltato che vuole l'immigrato umiliato e percosso. Voglio denigrare le prostitute, disinfettando i treni dove sono sedute, questioni di cute su cui non si discute, sono puro come l'aria, tutta salute. Voglio giurare fedeltà al senatore, voglio vendicare la mia Pearl Harbor, roba da fare riportare nella tomba Gaetano Salvemini e il conte di Cavour. Allora fate come me,
tutti in perdonio,
italiani,
tutti in perdonio,
ottomani,
tutti in perdonio,
venusiani,
tutti in perdonio,
bambini aztechi,
tutti in perdonio,
kazaki ed uzbeki,
tutti in perdonio,
partiti e galati,
tutti in perdonio, dove si lavora, si guadagna e si magna.
Voglio una Verdania secessionista, con una bandiera secessionista, una fidanzata secessionista, con cui fare l'amore secessionista, un appartamento secessionista, con arredamento secessionista, raccolta di rifiuti secessionista, ma che cosa sta se ci venga?
Imbraccia il fucile, prepara il cannon, difendi il Verdano dei riccioli d'or, espelli il Negron, inforca il Negron, inforca il Negron.
Eccoci allora alle 15:58 minuti qui in diretta su radiazione.info, ancora con la rabbia del sabato sera, e dopo aver parlato di stregoneria combattuta dalla nostrana Lega Nord in quel di Brescia, ci spostiamo invece su una notizia, o per meglio dire su un appuntamento importante qui a Padova. Parliamo infatti dell'Israeli Apartheid Week, rispetto a questi 70 anni di resistenza del popolo palestinese. Infatti abbiamo diverse date su questo evento Facebook. Parliamo infatti del 22 e poi del 23, se non leggo male, sì, esatto, promosse dal Circolo Nadir, quindi in Piazza Gasparotto al Civico 10 qui a Padova. E giustamente all'interno dell'evento si ricorda come il popolo palestinese viva da 70 anni una Nakba, quindi una catastrofe che continua e che prende la forma di quello che molti studiosi ed esperti del diritto internazionale e dei diritti umani, ma anche attori della società civile nel mondo, concordano a definire come un vero e proprio modello di apartheid. Mi viene anche da aggiungere che nel momento in cui, anche dal punto di vista visivo, uno vede un muro, checkpoint, soldati ovunque, esecuzioni sommarie, bombardamenti e quant'altro, beh, di certo non può parlare di quella che qualcuno invece si ostina a definire la più grande democrazia del Medio Oriente. Ad esempio, no, la nostra Emma Bonino ogni tanto si è cimentata anche in questo.
È divertente, però, se ci pensi, e anche sulla... sulle tante iniziative che stanno facendo contro l'avvio del Giro d'Italia proprio in Israele, che una delle brochure che hanno fatto per pubblicizzare il Giro d'Italia ha con sé diverse foto dei paesi in cui passerà il giro, partirà il giro, e c'è un'immagine che poi è stata tolta perché chiaramente RCS aveva preso le classiche immagini, tu metti, non so, Tel Aviv su Google, e le prime tre immagini le avevo piazzate in questa brochure, e c'era un'immagine con il muro e la stella di Davide uguale svastica, sfatta su questa sul muro, e loro l'avevano rimessa all'interno di questa bozza di brochure che doveva essere la presentazione del Giro d'Italia, al che gli israeliani hanno chiesto gentilmente di potersi occupare loro delle brochure. Però era simpatica il Giro della Libertà e aveva questa bellissima immagine col muro, esatto, la svastica, la stella di Davide qui parate.
Sì, dal pink washing allo sport washing, insomma, gli israeliani ovviamente cercano proprio di ripulire un'immagine che, come ben sappiamo, è assolutamente sporca del sangue del popolo palestinese. Un popolo comunque che non si arrende, come ricorda appunto anche questo evento Facebook, non si arrende all'oblio, all'ingiustizia, ai tentativi di cancellarne la narrazione e la presenza e alla violazione dei suoi diritti. Quindi per riflettere e per discutere delle condizioni e delle violenze vissute dai palestinesi oggi, senz'altro serve un'attenzione, una conoscenza del passato, dalla storia e delle storie di questo popolo, e una riflessione sui modi in cui continua a rivendicare vita, esistenza, libertà e significato. Quindi a Padova, dicevo, quest'anno è organizzata questa Israeli Apartheid Week 2018, tra l'altro c'è un sito che è apartheidweek.org, visto che l'iniziativa, insomma, ha carattere internazionale, e difatti gli organizzatori sono la comunità palestinese del Veneto, ASU Padova e Circolo Nadir, che invitano questi tre appuntamenti. Il primo è giovedì 22 dalle 16:30 in aula B1, quindi a Caborin, Scienze Politiche, in via del Santo al Civico 22, tra storia, memorie e immagini di Gerusalemme. Intervengono il professor Angelo Dorsi, storico e professore ordinario di storia delle dottrine politiche dell'Università di Torino, e Tarek Bakri, fotografo e ricercatore indipendente palestinese. Un secondo appuntamento è quello di Samiduna Huna, cioè Resilienti Qui, la resistenza culturale palestinese. In questo caso invece siamo a venerdì 23 marzo alle 18:30 al Circolo Nadir, quindi in piazzetta Gasparotto al Civico 10. Anche qui interviene Tarek Bakri, questo fotografo ricercatore palestinese, e Shaden Ghazal, laureata in lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa mediterranea all'Università Ca' Foscari di Venezia. In questo caso poi seguono a pericena letture di poesie palestinesi, musica e dabke palestinese. L'ultimo, il terzo e ultimo appuntamento invece, sempre al Circolo Nadir, la proiezione domenica 25 marzo alle 20 del film Roadmap to Apartheid, e poi a seguire un dibattito.
Sì, sono tante le iniziative, tra l'altro, che si stanno svolgendo in questi mesi proprio a sostegno del popolo palestinese contro la continua regime di apartheid in cui da diversi anni e sempre più in maniera grave vivono i palestinesi nella loro terra. E sicuramente questa fantastica decisione da parte della RCS di far partire il Giro d'Italia in Israele, ha dato la possibilità di aumentare, anche di dare maggiore risalto alle tante iniziative che si stanno svolgendo per cercare di impedire da un lato questa partenza e comunque per segnalare e denunciare quali sono i trattamenti ai quali i palestinesi devono stare durante la loro vita quotidiana all'interno di checkpoint, all'interno di riserve indiane ormai, perché continua l'occupazione dei terreni in Cisgiordania, continua la costruzione del muro e continua il saccheggiamento sempre più selvaggio di tutto quello che possono essere i pozzi d'acqua, le terre da coltivare, oltre a tutte le torture e le angherie fisiche e psicologiche che devono subire da parte dei militari israeliani.
Sì, che poi stando sempre anche su un livello proprio di immagini che a me colpiscono sempre molto, è bizzarro quantomeno rispetto a chi difende l'occupazione dello Stato di Israele sulle terre di Palestina, è bizzarro vedere territori in cui i palestinesi devono fare code e code per prendere una tanica d'acqua quando a poche centinaia di metri ci sono i coloni israeliani che fanno il bagno nelle loro piscine, quindi direi anche che questo tipo di immagini parlano da sé. E in ogni caso, come abbiamo visto anche sabato scorso, sono tante effettivamente da nord a sud le iniziative messe in campo proprio con l'hashtag Cambia Giro contro il Giro d'Italia che giustamente stavi nominando prima.
Però bisogna dire che Israele comunque ha fatto scuola e chi poi prima di loro, i loro insegnanti quantomeno, anche loro hanno fatto scuola, perché in Oklahoma, nel ridente e così soleggiato stato dell'Oklahoma, si è pensato a un sistema alternativo dalla sedia elettrica, perché dopo tanti anni sono passati dall'impiccagione alla fucilazione, adesso la sedia elettrica, però si stanno annoiando. E quindi per le condanne a morte stanno ripensando alle camere a gas. Un'asfissia d'azoto per uccidere i condannati a morte. Arrivano chiaramente le proteste dei difensori dei detenuti nel braccio della morte. Questa notizia è stata riferita dai funzionari dello Stato mercoledì scorso per quello che sarebbe la prima volta dall'utilizzo di questa tecnica per eseguire sentenze capitali in territorio americano. L'Oklahoma ricorrerà all'azoto dopo che, come altri stati, non sono stati in grado di acquisire i farmaci necessari per le iniezioni letali a causa dell'opposizione dei produttori. Le aziende si rifiutano di dare farmaci per l'uccisione dei condannati. Lo Stato dell'Oklahoma non effettua esecuzioni dal 2015, dopo una serie di incidenti che hanno causato l'imbarazzo delle autorità e le proteste dell'opinione pubblica contrarie a queste condanne, tra cui un'iniezione fallita in cui è stato visto un detenuto torcersi dal dolore a terra ed un altro che è stato giustiziato con un farmaco che non era mai stato utilizzato nello Stato. Quindi hanno detto, per evitare questo tipo di scene, lo chiudiamo in una stanza, apriamo l'azoto e risolviamo il problema. Senza totale trasparenza non abbiamo alcuna garanzia che le esecuzioni non rimarranno problematiche, questa la nota da parte di uno degli avvocati. Quindi è molto curioso di come poi il tema della discussione non sia la condanna a morte in sé, ma sia la metodologia della condanna a morte, che una è più umana e più sicura, l'altra invece è un po' più così sventurata.
Sì, sono sempre piuttosto colpita anche da queste notizie, perché
sono sempre un passo avanti al mondo loro.
Assolutamente sì. Comunque non sono mai stata personalmente negli Stati Uniti, ho avuto tanti racconti di amiche, colleghe, familiari e quant'altro che ci sono stati, e sono stati racconti molto molto eterogenei a seconda del luogo in cui uno va, e quindi insomma mi piacerebbe comunque a mia volta avere un'esperienza di questo tipo, magari non in Oklahoma, piuttosto che
se un giorno riuscirai a volare al di là dell'Atlantico e a raggiungere la fantastica terra dei preti protestanti e dei galeotti irlandesi, dei mormoni, allora sarà divertente. E io una tappa in Massachusetts, all'Università del Massachusetts, io la farei assolutamente, perché è quella che ogni sabato ci regala grandissime perle in ricerche assolutamente divertenti.
Sì, però appunto noi ridiamo ovviamente dei nazisti dell'Illinois, eccetera, eccetera. In realtà anche la storia del movimento operaio statunitense ha un bel portato, insomma, anche diverse università statunitensi a loro volta hanno sfornato, insomma, personaggi di un certo calibro. Quindi, insomma, sembra quasi che negli Stati Uniti riescano a stare insieme, per così dire, magari picchi di bellezza con picchi di bruttezza assoluta.
Beh, d'altra parte hanno avuto fior fior di anticomunisti come tra presidenti e responsabili della CIA o FBI, eccetera, e quindi d'altra parte ci sono stati anche dei movimenti molto importanti, dei Weathermen, le Black Panther, che hanno in modi cercato di contrastare quelle che erano le politiche degli Stati Uniti assolutamente di
sfruttamento. Ma anche la Seattle 99, se non sbaglio.
La Seattle, sì, dove partì il famoso movimento dei No Global, poi fu...
Ora che io ci penso, in realtà, io sono passata per Houston, ma solo per l'aeroporto.
Ecco, vedi, Houston abbiamo un problema, esatto. Tu puoi dire che sei passata per l'aeroporto di Houston.
Esatto, esatto, dove tra l'altro anche lì senz'altro si è visto un piccolo spaccato di suddivisione classista rispetto insomma a chi era impiegato nei lavori di facchinaggio e quant'altro, chi nei trasporti insomma più pesanti, cioè prevalentemente messicani, afroamericani, e invece chi insomma era molto più comodo all'interno dei sgabbiossi, si chiamano così in Veneto, sì, insomma di quelle scatoline all'interno delle quali si sta seduti, esatto, a controllare i documenti, a fare
valigie,
anche domande di dubbio gusto, perché a me è stato chiesto se stavo andando a drogarmi nella giungla. Siccome ero diretta in Nicaragua.
E tu hai detto sì, cazzo! Tutta la vita che ci trovo.
Ero diretta in Nicaragua, quindi fatta tappa il viaggio da Francoforte a Houston e poi Houston-Managua. Ebbene, a Houston mi è stata fatta questa domanda. Io ho riso e per contro sono passata avanti.
E ti hanno fatto passare.
C'era chi invece veniva fermato e veniva sottoposto a controlli, penso, di ore fondamentalmente. È capitato anche questo, sempre.
Beh, adesso con col buzzling ban probabilmente ci saranno un po' più lunghi i controlli. E poi c'è l'impronta con il passaporto, ci sono un sacco di cose. Non so se mi farebbero entrare negli Stati Uniti, Ale. Intanto vai tu in esplorazione,
va
poi
bene,
vediamo.
Ci sto.
E allora pezzo musicale e poi torniamo qui in diretta alla Rabbia del sabato sera.
Fionda, che sono lungo le propria libertà. Poi con la lotta mi fa da vincerà. Ma usano come rivolta una fionda. Quella fionda.
E 16 minuti, torniamo in diretta qui alla Rabbia del sabato sera con su radioazione.info con un'altra notizia di cui vi parliamo, un appuntamento che si sta tenendo proprio in questi minuti, se non sbaglio.
Sì, o meglio, sta per iniziare, quindi insomma cogliamo l'occasione, come abbiamo fatto anche dalla nostra pagina Twitter, di rilanciare questa mobilitazione. Siamo infatti oggi sabato 17 marzo a Torino per Afrin, dalle ore 18, fronte Porta Nuova, partirà appunto una mobilitazione a partire da Piazza Carlo Felice, e c'è questo appello che sta girando anche via social network rispetto alla mobilitazione immediata. Quindi sabato 17 marzo, ore 18, fronte stazione Porta Nuova, Piazza Carlo Felice, e ci si ricollega ovviamente agli ultimi giorni, quando l'esercito turco e le bande jihadiste sono arrivate appunto alle porte della città di Afrin, popolata da centinaia di migliaia di civili, e da mercoledì pomeriggio, attraverso raid aerei e lancio di mortai, la città è costantemente bombardata dalle forze turche. Quasi 40 persone sono rimaste uccise solo nelle ultime 48 ore, i feriti si contano a dozzine e i bambini continuano a morire. La Turchia di Erdogan sta portando avanti un progetto di genocidio e pulizia etnica con l'intenzione dichiarata di eliminare i curdi dalla regione di Afrin ed attuare un cambiamento sociale e demografico di quel territorio. Mentre decine di civili muoiono sotto le bombe della NATO con agghiacciante tempismo, continuano ad arrivare forti segnali di legittimazione politica ed economica dall'Unione Europea, che ha annunciato di aver sbloccato la seconda tranche da 3 miliardi di euro relativa proprio all'accordo che anche ai nostri microfoni denunciammo più volte, stretto nel 2016 con Erdogan proprio per bloccare i flussi migratori. Quindi un'Europa che paga la Turchia per bloccare i flussi migratori, adducendo un fantomatico supporto ai profughi siriani in Turchia. Nel frattempo la Turchia bombarda Afrin, tra l'altro producendo una nuova ondata migratoria, e milioni di persone però in tutto il mondo protestano contro questa ingiustizia e senz'altro ancora una volta i responsabili del massacro non ascoltano. I responsabili sono anche a casa nostra, quindi parliamo di Mattarella e Gentiloni che poco più di un mese fa accoglievano Erdogan stringendo la sua mano sporca di sangue, mentre centinaia di aziende italiane continuano a fare grossi affari con il sultano. E sicuramente ora più che mai, così conclude insomma l'evento Facebook di Torino per Afrin, ora più che mai è necessario scendere in piazza e resistere al fianco di Afrin e della sua gente, a mobilitarci in ogni dove e in qualsiasi forma. Ecco, sicuramente una mobilitazione insomma che con la quale abbiamo cercato anche insomma di metterci in contatto, purtroppo stiamo aspettando risposta insomma da una nostra compagna lì. Ad ogni modo insomma cercheremo, nel caso in cui non risponda, di seguire un po' questo corteo. Intanto nel nostro piccolo insomma lo rilanciamo sia i nostri microfoni che tramite i nostri social, di sicuro insomma lo rilanciamo rispetto alla solidarietà verso chi resiste e verso chi è costretto a scappare con le proprie famiglie. Di certo non siamo d'accordo con chi ha invocato i bombardamenti della NATO, come è accaduto proprio durante il presidio che invece si è tenuto pochi giorni fa qui a Padova, dove un presidio promosso da Coalizione Civica, quindi da una delle forze che è di fatto al governo della nostra città, e fondamentalmente il discorso che è stato fatto è proprio quello
bombardiamoli.
Di richiedere l'intervento della NATO, che è un po' come dire, non so, al lupo di sorvegliare le pecore. Come dire, insomma. Quindi ecco, sicuramente non stiamo su questo piano, stiamo insomma con chi lotta e con chi resiste. Vediamo se poi riusciamo anche appunto a metterci in collegamento. Lo stesso vale per Firenze con la mobilitazione.
Anche lì siamo in attesa.
Esatto, anche lì siamo in attesa, comunque con una mobilitazione antifascista, lo dicevamo in continuità con quella della scorsa settimana, e senz'altro insomma una mobilitazione che ancora ha bisogno di tornare in piazza, perché non ci si ferma di certo al periodo elettorale, ma l'antifascismo insomma lo si fa 365 giorni all'anno, e lo si fa insomma a partire soprattutto dalle strade.
Tra l'altro si sta parlando poco ultimamente di questa, di questo fatto, di questa azione della Turchia, di Afrin, cioè di Ghouta. Si è parlato così a spot in qualche giornata particolare, però poi adesso a livello internazionale tutte le notizie vertono appunto su questa guerra tra Gran Bretagna e Russia per via della spia. Tutta l'Europa sarebbe sostenendo la Gran Bretagna. Ed è passata anche molto in sordina, secondo me, la decisione francese in politica estera di smarcarsi molto dal resto in realtà dell'Europa, di provare ad agire molto più in maniera autonoma per riconquistare degli spazi al di fuori della comunità europea, che evidentemente Macron sui quali sta ragionando. E una notizia invece di ieri sera, che di cui se ne è parlato pochissimo perché questa mattina era più importante il viaggio del Papa a Pietralcina, ma secondo me insomma mi ha lasciato decisamente basito. Ieri sera un posto di blocco ha tentato di fermare una macchina a Roma che è sfuggita al fermo, e i due carabinieri hanno pensato bene di sparargli. Chiaramente non li hanno minimamente sfiorati, hanno ferito due donne, una madre e una figlia, che sono state accidentalmente ferite e ricoverate all'ospedale. Sono rimaste ferite lievemente, da quanto dicono appunto almeno su Repubblica non sono in pericolo di vita, ma nessuno ha sollevato il problema che i due carabinieri hanno sparato su dei civili così senza alcun minimo timore di ferire.
Anche a suo tempo, rispetto proprio ai carabinieri, non che qualcuno abbia sollevato chissà quali grandi dubbi sullo stupro delle due studentesse, no, appunto statunitensi,
no,
a Firenze.
Ho letto alcuni stralci dell'interrogatorio tra il giudice e l'avvocato che li difende.
Tremendi.
Che è un avvocato di Forza Nuova, tra l'altro di Casa Pound, è un avvocato dei fasci, che sono allucinanti. Cioè, veramente ero tentato di leggerli anche in radio, perché poi ho pensato che non era proprio il caso. Nel
senso,
non
era il caso di roderci il fegato.
No, soprattutto però allucinante una cosa del genere. E anche qui questi due hanno sparato, ha ferito due donne e nessuno si pone il minimo problema che magari l'utilizzo della pistola, della violenza, sia stato spropositato rispetto alla situazione e oltremodo pericoloso rispetto a chi non c'entrava assolutamente un cazzo in quella situazione. Quindi finché aspettiamo di vedere se ci rispondono da Firenze e Torino, esatto, prima di darvi altre notizie, dedichiamo a questi supereroi in pantaloni neri con bande rosse il prossimo pezzo musicale. Tum, senti come rimbalza forte. Non sta andando, vediamo se... eccolo qua.
Con gli occhi sempre attenti e i denti luccicanti, incute più timore se gli occhiali porta i guanti. Su quattro ruote a piedi, in moto alla centrale, la loro armata è forte ed è impossibile fuggire. Soldati dell'impero combattono i livelli che passano con rossa 120 su un garalli. La strada ormai è invasa dalle forze del male, il bene è minacciato da un verbale. Supereroi contro la municipale, supereroi contro le forze del male. Senza di noi non ci sarà più. Mi ritrovo circondato, credevo d'essere solo e disturbato nella via, credevo di fuggire alla vendetta dallo Stato. Ma adesso ormai è iniziata una rivoluzione che sfreccia per l'estate senza l'assicurazione e che farà gonfiare le vene del mio collo, gridando tutti in Vespa senza il bollo. Supereroi contro la municipale, supereroi contro le forze del male. Senza di noi non ci sarà più. Ausiliare al fianco è un'altra situazione, per posteggiare in centro ci sono i supereroi. Supereroi contro la municipale, supereroi contro le forze del male. Senza di noi non ci sarà più futuro.
E allora torniamo in diretta, 16:27 minuti, sempre all'ascolto della Rabbia del sabato sera qui su radiazione.info in questo pomeriggio piovoso, almeno qui.
Esatto. E per l'appunto da Padova ci spostiamo a Verona con questo aggiornamento, insomma, che apprendiamo di circa un'ora fa ad opera del Circolo Pink, che fa presente che blocco studentesco, ribattezzato anche sbocco studentesco, ha fatto visita proprio al loro circolo. Quindi, dopo che l'avvocato Bussinello, portavoce prima di Forza Nuova e ora di Casa Pound Verona, ha fatto notare pubblicamente che la nuova sede di Casa Pound in città è a poche centinaia di metri dal Circolo Pink, noto gruppo che qui viene definito frocio veronese, ovviamente insomma in termini cioè scherzosi e anzi di rivendicazione, se vogliamo, insomma, dell'identità
di appartenenza
LGBTQ. Ebbene, in questi giorni, probabilmente proprio ieri, i camerati di blocco studentesco ci hanno fatto visita, una cosuccia da nulla, visto che hanno attaccato un loro adesivo sulla nostra porta di entrata, sullo sfondo della bandiera, con i colori appunto dell'arcobaleno. E quindi da un lato scrivono, ci viene da chiederci se questa cosa da niente sia una muta richiesta d'aiuto, dall'altro ora abbiamo la conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, che Casa Pound sa dov'è il Circolo Pink di Verona, ovvero a poche centinaia di metri dal loro pub di Via Mazza. Un avvertimento? Questo non lo sappiamo, lo vedremo nei prossimi mesi. Il 25 aprile si avvicina e la presenza dei fasci in Veronetta non è più accettabile. Stride con tutto quello che il quartiere è e rappresenta. Infine ci rivolgiamo direttamente a loro con un consiglio. Se avete bisogno di aiuto per qualche vostro camerata omosessuale, io direi così anziché frocio, il nostro numero di telefono è reperibile su internet. In alternativa potete avvalervi dei servizi sociali del comune di Verona. Sboarina sarà sicuramente contento di aiutarvi a ritrovare la via della normalità. Hasta sempre! Quindi questa è un po' la risposta ironica del Circolo Pink di Verona, che appunto un'ora fa ha pubblicato sulla propria pagina Facebook questo aggiornamento. Qui insomma c'è anche la foto, e in effetti semplicemente è stato appiccicato questo lurido adesivo nero proprio al centro, insomma, della vetrina. Quindi insomma niente di che, se non appunto il fastidio di sapere che questi personaggi esistono fondamentalmente.
Eh sì, respirano anche loro, vedi, madre natura pensa sempre a noi, perché non si fa un po' che i cazzi suoi, effettivamente poteva anche prendersi una sbronza quel giorno invece di darsi così tanto da fare. Ma quindi un altro invece degli collegamenti che stiamo cercando di fare sarebbe con Firenze, dove è in corso un corteo antifascista a Campo di Marte. Ci siamo collegati sabato scorso, sempre da Firenze, per il corteo che seguiva l'uccisione di Idi e che aveva portato migliaia di persone in piazza a Firenze contro il razzismo e soprattutto tantissimi antifascisti, in una città in cui si stanno ripetendo abbastanza frequentemente episodi di aggressione e attacchi fascisti. E anche oggi infatti c'è un corteo a Campo di Marte. Vi leggo brevemente l'appello con cui si chiama alla partecipazione in questo periodo storico dove sembriamo esserci dimenticati la nostra stessa umanità. È necessario ricordare tutti quelli che per mano dei fascisti e del razzismo hanno perso la vita. Non solo, bisogna continuare a lottare per una società giusta e per abbattere questo clima d'odio, fomentato da fascisti, razzisti, istituzioni e politicanti. Non è più possibile restare in silenzio, non dobbiamo convincerci che tutto quel che abbiamo visto e stiamo vedendo sia la normalità. Scendiamo in piazza per ricordare l'omicidio di Davide Cesare, Dax, ucciso a Milano la notte del 16 marzo 2003 da due militanti di estrema. Per ricordare l'eccidio di Campo di Marte del 22 marzo del 1944, quando 5 ragazzi dei 18 e 21 anni vennero trucidati per essersi rifiutati di far parte della leva repubblichina di Mussolini, sotto lo sguardo terrorizzato tra l'altro dei cittadini e dei 100 ragazzi come loro che erano già stati arruolati. Per fermare questo clima d'odio e di terrore che ormai da anni, sotto vesti sempre più evidenti, si sta ramificando in tutti i quartieri, i posti di lavoro e le città, il razzismo populista di Salvini, la distruzione della scuola e la precarizzazione del lavoro da parte del PD di Nardella, nel caso appunto di Firenze, di Minniti come ministro dell'interno, che con le sue politiche securitarie incute terrore e odio verso chi non è conforme con la società che vorrebbe e chi sta ai piani alti, che odia chi non è bello da vedere, dando daspi di piazza e cacciando i senza tetto dalle panchine, facendo la caccia al venditore ambulante per la gloria del famigerato decoro urbano. O aggiungo io, difendendo le due fioriere e ponendole sullo stesso piano del senegalese
quasi più importanti, tra l'altro.
Il risultato di anni di politica di smantellamento dei servizi e dei diritti è la disperazione delle classi povere, la solitudine in cui ci vogliono relegare, l'odio verso chi potrebbe essere una minaccia per il nostro misero orticello. A Macerata, poco più di un mese fa, sono stati feriti a colpi di pistola 6 uomini e donne da Luca Traini, chiamato pazzo da TV e giornali, ma che in realtà va chiamato col nome che in televisione non vogliono dire, fascista.
Qui a Firenze il 13 dicembre del 2011 Gianluca Casseri, appartenente a Casa Pound, uccise a colpi di pistola Sam Moudou e Diop Mor. Nella stessa Firenze in cui il 5 marzo 2018, a 7 anni dalla strage di Piazza Dalmazia, viene freddato con 6 colpi di pistola Idi Diene, cugino di Sam Moudou. In questa Firenze si colpisce con la repressione chi lotta contro tutto questo. Vengono processati 10 antifascisti per aver chiamato un presidio alle piagge per impedire il concentramento chiamato dai neofascisti di Forza Nuova. Questi soggetti furono scortati dalla polizia qualche chilometro più lontano, dove minacciavano chi si trovava in disaccordo con la loro presenza, sempre ben protetti chiaramente. Appena il presidio apprese la notizia provò a muoversi, ma venne caricato dalla polizia. Il 9 marzo potrebbe essere il giorno della conclusione di questo processo contro la Firenze antifascista. Per questo diamo appuntamento alle ore 15 sotto il Tribunale di Firenze. Aspettiamo notizie per quanto riguarda un possibile corteo nazionale indetto dalla comunità senegalese per sabato 10 marzo. Appunto, questo, l'appello è stato fatto ben prima della scorsa settimana, quando poi il corteo c'è stato e rilanciava appunto l'appuntamento di oggi allo skate park di Campo di Marte. Contro chi sfrutta e opprime, contro fascismo, razzismo e sessismo, contro un sistema conforme con la politica fascista, viale di Maratona, ore 15, davanti al Sacrario, che ricorda i martiri di Campo di Marte, appunto, a Firenze.
Tra l'altro, a questo proposito, mi collego anche a un'altra notizia che non è, come dire, strettamente analoga, però, come dire, assomiglia molto a tante scene che vediamo sia nella nostra città, ma penso anche e soprattutto a Venezia, ma comunque altrettanto a Firenze, ed è una notizia, insomma, pubblicata ieri su InfoOut rispetto a Madrid, quindi ci spostiamo in Spagna, dove è avvenuta, insomma, una rivolta dopo la morte di un venditore ambulante senegalese per mano della polizia. Infatti leggiamo che praticamente ieri l'altro, attorno alle 17 a Calle de Oso, nel centrale barrio, quindi nel quartiere di Lavapiés, quartiere multietnico della capitale spagnola, un venditore ambulante è morto, probabilmente di infarto, nel tentativo di scappare dalla polizia per il controllo dei documenti. Quindi si chiamava Mame Mbaghe, 35 anni, di origine senegalese, e sprovvisto, come tanti altri purtroppo, di documenti, come di fatto la cosiddetta legalità impone. E dopo l'accaduto si è formato un presidio spontaneo di migranti, amici della vittima e attivisti delle realtà territoriali per denunciare la sempre più frequente persecuzione da parte delle forze di polizia verso i venditori ambulanti. Infatti attorno alle 21 si sono verificati diversi momenti di tensione tra centinaia di persone e le forze dell'ordine, che hanno riposto con diverse cariche e uso di lacrimogeni contro i manifestanti fino a Calle de Embaiadores. La situazione si è poi protratta per diverse ore ed è un episodio riconducibile al clima repressivo che accomuna sempre di più le città europee, quindi una ricerca spasmodica della cosiddetta legalità, di fatto quindi della città vetrina a cui siamo abituati e che si ripercuote ovunque con le stesse dinamiche di violenza istituzionale a danno dei cosiddetti indecorosi, insomma di quelli che non hanno, come dire, l'immagine del decoro stampata in faccia, che significa insomma essere ben vestiti e possibilmente anche coi portafogli belli gonfi proprio per spendere all'interno, insomma, dei tanti negozi che affollano, insomma, le nostre città, proprio all'interno di queste vetrine a cui la città intera assomiglia sempre di più. E nel frattempo si legge che è stato indetto anche un altro presidio, che è avvenuto proprio ieri alle 18 a Piazza Nelson Mandela, in solidarietà a Mame.
Sì, perché sentivo poi in settimana che l'Istat ha fatto uscire le ultime statistiche riguardo ai dati sulla criminalità del 2017. E dati che riportano, come su tutti, non so, furti, scippi, piccole rapine, violenza, cioè, omicidi e anche aggressioni a scopo di rapina, sono tutti quanti diminuiti dal 5 al 15%, quindi non di numeri, insomma, lievissimi. E faceva da contraltare il fatto che invece la percezione da parte della gente
sulla sicurezza, quindi di quanto si sentono in pericolo a uscire di casa a certe ore oppure proprio in casa per furti o altro, è aumentata invece di tantissimo, tant'è che sono state il 60% in più le richieste quest'anno del porto d'armi per uso sportivo, perché chiaramente è molto più facile ottenerlo rispetto al porto d'armi ad uso personale, ad uso domestico, che invece ha molte più restrizioni per poterlo avere. Quello sportivo è molto più facile ed è anche facilissimo a girarlo, quindi poi come traini poter uscire con una pistola e fare e ferire gente a caso dall'auto. Ed era assolutamente curioso come diversi politici in quella stazione, tra cui anche la grandissima Daniela Santanchè, stessero cercando di difendere il fatto che Traini fosse stato costretto ad agire in quel modo, perché ormai la gente si sente abbandonata e l'unica possibilità che ha, l'unica cosa che sente al suo interno è quella di difendersi, e quindi dal momento che lo Stato non è in grado di difendersi da solo, deve difendersi da solo. Vediamo se qua invece facciamo un collegamento.
Esatto, vediamo se ti lascio quindi rispondere in tutta tranquillità, vediamo insomma se c'è la possibilità del collegamento con Firenze che abbiamo cercato prima, e nel frattempo invece andiamo su un'altra un attimo, andiamo su uno stacco musicale, insomma, così poi ci colleghiamo appunto direttamente con Firenze. Allora, alle 16:42 minuti di nuovo in diretta su radiazione.info, siamo sempre con la rabbia del sabato sera e stavamo infatti rispondendo al telefono da parte di una compagna di Firenze con la quale tra pochissimi minuti ci metteremo in collegamento rispetto al corteo antifascista che proprio poco fa e anche nel corso della puntata abbiamo rilanciato. Nel frattempo, quindi, visto che la puntata finirà proprio assieme a questo collegamento per un aggiornamento dalle strade fiorentine, andiamo, come abbiamo scritto dalla nostra pagina Twitter, su un piccolo report rispetto alle tante manifestazioni per Marielle Franco, uccisa a Rio de Janeiro, consigliera che si definiva nera, lesbica e attivista politica, madre a 19 anni e femminista. Quindi, come sappiamo, la sera di mercoledì 14 marzo Marielle Franco è stata uccisa con 4 colpi di pistola alla testa mentre viaggiava in auto e aveva appena partecipato a un incontro sui diritti delle donne nere e si trovava proprio sul sedile posteriore di un'auto assieme alla sua addetta stampa. Da quanto si legge anche su il post.it, Franco appunto aveva 38 anni, era nata nel Marais, quindi una favela a nord della città, e per questo amava definirsi cria da Marais, quindi figlia della marea. Laureata in sociologia e attivista molto amata, evidentemente era particolarmente scomoda, a partire proprio dalle denunce che continuava a fare rispetto all'operato anche delle forze, delle cosiddette forze dell'ordine all'interno delle favelas. Il suo appunto è un omicidio che ha causato reazioni in tutto il mondo e soprattutto mobilitazioni in tutto il Brasile, dove sono stati organizzati cortei in 11 città, probabilmente anche di più rispetto appunto all'articolo che è uscito ieri, che sto leggendo, a cui hanno partecipato migliaia e migliaia di persone. Quindi insomma ci sono anche tante foto che si veicolano appunto via social network e via internet, che danno molto l'idea di come la vicinanza a questa compagna, insomma, che è stata uccisa, sia molto molto forte e che non sia finita qui. Insomma, per questo motivo sta circolando anche lo slogan che abbiamo utilizzato anche noi, cioè non un minuto di silenzio per Marielle, ma un'intera vita di lotta.
Eh sì, il classico minuto di silenzio che viene utilizzato per qualsiasi cosa, invece appunto una vita di lotta può essere è sicuramente più esaustivo di quanto può fare un minuto di silenzio che inizia e finisce assolutamente lì. Lo mettiamo un secondo di musica perché poi dovremo tornare proprio in collegamento con Firenze, quindi beccatevi i Prodigy e fra pochissimo in diretta da Firenze.
Sentiamo se mi rispondo. Però vai.
Davanti, ok. Ah, Bortolo. E allora torniamo, come già detto, in diretta con Firenze, con una compagna del coordinamento Toscana Kurdistan, appunto dalla manifestazione di Firenze. Pronto?
Sì, pronto. Ciao a tutte e tutti.
Ok, ciao. Abbiamo letto poco fa, appunto, del comunicato con cui si richiamava l'appuntamento di oggi, uno dei tanti appuntamenti antifascisti di questo periodo a Firenze. Ci eravamo collegati la settimana scorsa, appunto, dal corteo contro il razzismo che avveniva dopo nella stessa settimana dell'omicidio di Idi, e anche oggi, a distanza di 7 giorni, un altro appuntamento antifascista sempre a Firenze.
Sì, certo. Allora, noi, questo corteo era stato lanciato già da qualche tempo e aveva appunto come tema non solo appunto ricordare di nuovo Idi, come avete detto, che già avevamo fatto con un corteo la scorsa settimana, naturalmente in questi giorni, ieri proprio, ricorreva anche noi i 15 anni dell'assassinio di Dax, anche questo ci sembrava naturalmente una buona occasione. Poi l'occasione era anche che Casa G, che è un'organizzazione fascista dei giovani legati a Fratelli d'Italia, teneva oggi qui a Firenze, proprio nel quartiere infatti dove stiamo sfilando, una loro kermesse nazionale, e quindi anche per quello naturalmente il corteo serviva anche a protestare contro questa presenza. Visto poi il momento che si sta vivendo in Rojava, nel nord della Siria, ci è sembrato comunque doveroso di legare tutte queste cose anche alla resistenza antifascista che i curdi e le curde di PG e PJ stanno portando avanti strenuamente ad Afrin, dove appunto, saprete anche voi, solo ieri 150.000 persone sono state costrette a scollare dalla città per scappare ai bombardamenti che da oltre 50 giorni si abbattono sulla città, e dove è stato bombardato tra l'altro anche l'unico ospedale rimasto funzionante in città. La situazione è sempre più drammatica, e quindi anche a Firenze, come in tutta Italia del resto, stiamo mobilitando con varie iniziative, e anche in vista di un corteo regionale che terremo a Firenze il prossimo 7 aprile, che naturalmente toccherà in collaborazione con la comunità curda, che qui comunque è ristretta ma molto agguerrita, a tutti i consolati delle principali potenze responsabili di quanto sta avvenendo ad Afrin, dagli Stati Uniti, la Russia, la Germania, che come noi continua a armare l'esercito turco, e così via. Insomma, andiamo avanti, ecco, cerchiamo di tenere alta l'attenzione, siamo stati sotto la RAI, proprio per questo il presidente della comunità curda è riuscito finalmente a ottenere un'intervista per cercare un po' di rompere il muro di silenzio che circonda tutta questa questione, perché da quando lo Stato Islamico è stato un po' derubricato dai nostri giornali, perché depotenziato proprio dalla resistenza dei curdi, i curdi sono stati abbandonati a loro stessi.
Sì, infatti. Quindi, il ruolo dei media in questa faccenda è abbastanza importante, perché fino a quando questo era un tema considerato importante, quindi poteva salire agli albori delle cronache, allora se ne parlava. Adesso invece è più importante il rigurgito di guerra fredda tra Gran Bretagna e Russia nella guerra delle spie, e quindi di quello che succede ad Afrin non se ne parla più.
Esatto, appunto, finché la cosiddetta minaccia islamica era rappresentata dai sanguinari tagliagole dell'ISIS, che per carità lo sono e l'abbiamo visto tutti, va bene. Quando invece sono le milizie finanziate dallo Stato turco, che è nella NATO, è il nostro fedele alleato, riceviamo con tutti gli onori in visite ufficiali di Stato, con dall'altro con corollario di tutto il gota del nostro capitalismo che va a stringergli la mano.
Lo armiamo anche, cioè gli riempiamo anche le mani di armi, quando, oltre a stringergliela, gli facciamo tornare
capito,
a casa molto carichi.
Certo, la di Leonardo era a cena la sera a Roma con Erdogan, Leonardo che appunto gli fornisce sistemi di puntamento, i radar per individuare la guerriglia, li fornisce tramite l'Augusta gli elicotteri da guerra, ma lo stesso potremmo dire poi anche della Germania, che con i carri armati Leopard continua. Però ecco, la nostra piccola Italia non è da meno da questo punto di vista, e per questo ci sembrava giusto come italiani continuare a rappresentare anche queste contraddizioni, capito, che ci abbiamo e che ci portiamo dietro.
Certo, anche tenere alta, soprattutto a livello, proprio anche andare sotto la RAI, appunto, per mantenere un livello di controinformazione rispetto a quella che invece sono le notizie che ci passano attraverso la RAI e gli altri media mainstream, è sicuramente importante per continuare a dare voce a chi, nonostante il cambio di avversario, sta lottando contro il capitalismo in ogni caso.
Sì, sì, e insomma nel nostro piccolo devo dire che la mobilitazione ha pagato, perché per quanto il servizio che poi è uscito è stato solo nel TG regionale, naturalmente non ha avuto un respiro nazionale, però ecco, è stato un ottimo servizio dal nostro punto di vista, che diceva le cose come realmente stanno, quindi credo che in questo senso, ecco, continuare la mobilitazione, cercare di rompere un po' questo muro di silenzio, alla fine paga, e quindi dobbiamo rimboccarci le maniche e avere costanza e tenacia e continuare a farlo.
D'accordo, allora noi ti ringraziamo,
grazie a voi, e poi ci sentiremo, diciamo, nei prossimi giorni, purtroppo, insomma, saremo ancora qui, ecco.
Esatto, infatti, appunto, ci siamo sentiti la settimana scorsa, sempre da Firenze, ci sentiremo anche nei prossimi giorni, perché gli appuntamenti, se vuoi velocemente elencarne qualcuno, così anche per i nostri ascoltatori, per mantenersi informati.
Allora, la lista è veramente molto ampia, anche perché noi abbiamo fatto una riunione a livello cittadino dove partecipavano davvero tutti, dai centri sociali alle realtà di case occupate, fino alle consigliere in consiglio comunale, che hanno presentato per ben due volte, diciamo, delle mozioni di condanna contro quello che, per la Turchia, contro quello che sta avvenendo ad Afrin. Quindi dai presidi alle presentazioni di libri, alle occupazioni previste sul tema nelle università di Firenze, insomma le iniziative saranno molte, soprattutto a partire da questa settimana. Ci sarà poi una settimana di stallo prevista per diciamo il periodo pasquale, qualche giorno naturalmente in cui ci sarà un po' una minore mobilitazione, però ecco, l'obiettivo è di arrivare a questa data del 7 aprile a fare questo corteo che noi appunto abbiamo chiamato come corteo regionale, perché siamo un coordinamento regionale, quindi raccoglieremo la solidarietà da tutta la regione, che la comunità curda sta già costruendo anche chiamando i curdi da anche fuori la regione. Loro in mezzo hanno anche la ricorrenza del Nevrot, che si farà a Roma nazionale quest'anno il 24 marzo, cui anche qualcuno di noi parteciperà. Però ecco, le iniziative sono varie e molteplici, ognuno diciamo nel suo e nelle iniziative proprie farà vivere naturalmente il tema, e poi saranno costruite proprio iniziative specifiche invece che vedranno la partecipazione e la collaborazione di tutti.
Va bene, allora noi ti ringraziamo intanto per questo contributo, ci risentiremo magari la settimana prossima o nei prossime settimane per fare un punto sul proseguio di tutte queste iniziative.
Perfetto.
E nel frattempo ti ringraziamo, ti mandiamo un abbraccio e a presto.
Grazie a voi per il vostro lavoro, ciao.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao.
E allora, abbiamo sentito Firenze, così in extremis, proprio quasi in chiusura, perché oggi abbiamo iniziato prima, perché finiamo anche un po' prima, perché fra pochissimo questa sede sarà invasa da una bellissima festa di compleanno.
Esatto.
Allora, per evitare di essere barricati qui dentro con poche prospettive di fuga,
staremo ancora barricati dentro un'ora, perché adesso noi finiamo
io me la svigno
del sabato sera, ma ci sono gli altri conduttori qui fuori dalla porta che iniziano Musical Resistance, quindi insomma un'altra puntata musicale
voi
dalle 17 alle 18.
Rimanete assolutamente collegati qui su redazione.info, perché adesso parte Musical Resistance e poi alle 18 circa venite pure per l'aperitivo in Mensa Marzolo, perché questa sera, appunto, dopo l'assemblea antifascista, ci sarà grigliata, musica e soprattutto tanto tanto divertimento antifascista. E quindi, prima di mandare la sigla, la nostra prassi prevede un fortissimo e chiarissimo Shabay! A sabato prossimo! Spostiamo il cursore, vai! Ooh.
quel